Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te. Ora non chiudere il tuo cuore, spezza il tuo pane a chi non ha. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Oggi celebriamo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo e così abbiamo l'occasione per dire anche noi grazie a questo dono infinito che sostiene la Chiesa, la guida, la conforta, la rinvigorisce. Umilmente riconosciamoci peccatori.
Alleluia, 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 alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero al Signore Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli mi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità, io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Queste domeniche, una dietro l'altra, ci hanno presentato dei misteri grandi della fede cristiana. E quello di questa domenica è Corpus Domini, che abbiamo già celebrato giovedì. Comunque, è quel mistero che ci accompagna tutti i giorni. È la visibilità del cristianesimo. E anche, diciamo così, la visibilità del Signore che vuole proprio essere presente in mezzo a noi. Lo aveva già preannunciato il suo nome quando l'angelo aveva detto: si chiamerà Emanuele, Dio con noi. È proprio nella sua natura essere un Dio che cammina con i suoi. Tante volte ci siamo fermati su questa particella, no? Dio con noi. Dio senza di noi è mai esistito? Il Dio senza di noi è esistito in quella che possiamo chiamare la religione. La religione ha cercato di conoscere Dio e lo ha fatto con mille strategie. Si è inventata mille strade. E quindi pensate in quanti modi Dio è stato chiamato dai ricercatori di Dio, da tutte le culture, da tutte le razze. Però nessuna di queste culture aveva avuto l'ardire di immaginarsi appunto un Dio con noi. Anzi, spesso questo Dio è un Dio lontano, un Dio che ci chiede di fare purificazione completa, è un Dio che ti chiede appunto di umiliarti per arrivare a Lui che è lontano. Invece con il cristianesimo è avvenuto l'inaudito, che Dio si fa uomo. Dio si sposa dentro l'utero della Vergine. Il Verbo e la natura umana si sposano dentro l'utero della Vergine e nasce quello che noi chiamiamo Gesù Cristo, che è la comunione tra il cielo e la terra, perché Gesù Cristo è appunto questa comunione tra il cielo e la terra. I due non saranno più due, ripensando poi anche al matrimonio, ma una carne sola. Gesù ha vissuto questo mistero del matrimonio, anzi è fondamento del matrimonio cristiano. Perché? Perché lo prefigura, lo anticipa nella sua persona. Infatti nella sua persona chi c'è? Il Verbo di Dio preesistente, invisibile, che tutte le religioni cercavano e che si immaginavano tra le nuvole, un Dio potente che ti chiede sempre tanto, che ti toglie la libertà, che guai se sgarri perché ti secca le mani. E se la tua vita va male, se hai qualche malattia, è perché non hai rispettato quel Dio lì, misterioso, molto severo. Il Dio che tutte le religioni cercavano di capire, come sarà fatto? Come ce lo possiamo rabbonire questo Dio? Uccidendo gli animali, per esempio. Per questo Dio si uccidevano anche i primogeniti per questo Dio, nelle culture. Poi questo Dio però ha voluto prendere un volto, si è fatto vedere. E allora Gesù è la visibilità di questo Dio, ma non è solamente il Verbo invisibile. Gesù Cristo non è solo il Verbo, ma nel grembo della Vergine Gesù si è sposato. Prendete questa metafora, si è sposato, l'hanno detto i padri della Chiesa.
si è sposato con tutta l'umanità, Gesù. Il Verbo si è sposato. Dove si è sposato? Nel grembo della Vergine. È diventato vero Dio e vero uomo. Quindi quel Dio invisibile non è più invisibile. Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Lo vogliamo capire? Filippo, chi ha visto me, Gesù che parla, ha visto il Padre che è invisibile. Con queste parole Gesù taglia dritto e dice subito che tutti quei tentativi di cercare Dio da soli non funzionano. Ma non funzionano neppure le religioni, perché il cristianesimo non è una religione, appunto, principalmente non è una religione, ma è un avvenimento, è una cosa che accade. È accaduto che Dio si è fatto vedere, Dio si è fatto carne, Dio si è fatto uomo. L'iniziativa è di Dio. Certe volte sembra che noi stiamo ancora a cercare Dio. Dio ha un volto. E se vuoi sapere qual è il volto di Dio e vuoi vederlo, girati. Avrai qualcuno vicino a tuo fianco. Chi c'è oggi vicino a te? C'è un volto, c'è un fratello, c'è una sorella. Dio ha preso quel volto lì. Dio ha preso quel volto lì. Lo so, è molto più affascinante, accattivante l'idea di un Dio misterioso, misterioso, che tu vai a cercare sopra un monte, che vai a cercare nel santuario più in, che vai a cercare lontano sul monte Tibet. È accattivante, è curioso, no? Però se leggete il Vangelo, queste strade non sono più percorribili. Dio ci lascia la libertà di cercare quel Dio misterioso, sì, ma quel Dio si è manifestato, quel Dio è diventato uomo, quel Dio si è incarnato. Perché vai a cercarlo sopra il monte? E perché non lo adori in quella persona che abita con te? Certo, è noiosa, certo, è faticoso stare con quella persona vicino a te, si sta dimenticando tutto, è anziano, è anziana. Non ti ascolta. Come si fa a vedere Dio in una persona che non ti ascolta? Come fai a vedere Dio in quella situazione lì, dove non c'è niente di bello? Non sarebbe meglio vederlo sempre in qualcosa di bello, Dio? Ma Dio è anche sfigurato sulla croce. Si lascia sfigurare. Perché sto dicendo queste cose qui? Perché alla fine noi dobbiamo entrare ancora nella comunione con Lui. Lui ha capito che noi avremmo fatto difficoltà, ci ha lasciato il pegno della sua persona, ci ha lasciato l'Eucaristia che è un luogo, è la sua persona che diventa un luogo di vita, dove lui dona tutto se stesso, ma ci dona se stesso sotto i segni del pane e del vino, cioè diventa una cosa molto familiare, capite? Diventa qualcosa che i nostri sensi possono vedere e toccare. Si lascia vedere e toccare. Poi, celebrando l'Eucaristia, noi possiamo rivivere quei momenti in cui anche i discepoli hanno celebrato con Lui. Fate questo in memoria di me. Certo, noi non vediamo la persona fisica di Gesù, ma abbiamo la comunione con i fratelli. Ci chiede di farla. Perché ci chiede di fare insieme la comunione? Ma vi rendete conto con quale superficialità noi ci siamo sbarazzati di tante cose e non ci domandiamo più, ma perché facciamo la comunione insieme con gli altri? E mi dispiace molto perché qualche volta preferiremmo farla da soli, perché è più intimo. Sappiate che c'è poco di cristiano in questo. Tu puoi sentire che è più intimo, che ti riscalda il cuore. Però il Signore ha celebrato l'Eucaristia con 12 persone. Il Signore si chiama Emanuele, Dio con noi. Non si chiama Dio da solo. Non esiste il Dio da solo. Dio è comunione di vita. e per questo quando ha offerto il suo corpo ha desiderato che questa esperienza di entrare in comunione con Lui la facessimo con gli altri. Avevo tanti amici alla Gregoriana a Roma di altre nazioni, molti venivano dall'Africa ed erano un po' imbarazzati nel partecipare alle nostre Eucaristie, perché non erano vivaci, perché comunque dentro di noi c'è questo senso che bisogna stare lì tutti, magari super concentrati, che va bene, ma non da solo. Non devi essere super concentrato solamente, ma anche esprimere che tu senti questa comunione con i fratelli, perché il senso del corpo del Signore è che tu diventi come Lui, e siccome Lui è comunione di vita, Dio con noi, tu ricevi il Dio con noi. Ma se tu non vuoi fare comunione con gli altri, tu fai un'eresia indiretta, è un'eresia quella comunione, capite? Se tu non vuoi fare comunione con gli altri, che cosa ricevi? È vero, nessuno di noi ha la vocazione a diventare martiri, però il cristianesimo è una scuola di vita in tutto quanto. Allora noi ci celebriamo l'Eucaristia. Si potrebbe celebrare questa grande solennità in due maniere. Una, riferendoci al tabernacolo, sappiamo che lì c'è Gesù e facciamo tesoro di questo. Quando entriamo in un'Eucaristia, quando entriamo in una chiesa, salutiamo sempre il Signore, fermiamoci 5 minuti, 10 minuti, parliamo con Lui, dialoghiamo con Lui, entriamo nella sua vita. Insieme a questo però facciamo anche in modo di curare, se puoi andare in carcere a trovare i poveri, vai in carcere. Anche quella è adorazione del Santissimo Sacramento. Se puoi andare a trovare un malato, vai a trovare il malato. Anche quello è adorazione del Santissimo Sacramento. Anche lì stai amando l'Eucaristia. Guarda il volto del fratello, lasciati toccare dentro. Anche lì c'è l'amore, Dio ti vuole portare lì ad amare quel fratello lì. Dio ti vuole portare proprio lì. Allora l'Eucaristia diventa un po' vita, la vivi sempre, capite? La vivi sempre, la vivi sacramentalmente e la vivi anche esistenzialmente. Adesso vai a casa, c'è tua moglie, ci sono i tuoi nipoti, i tuoi figli. Ma che tu pensi che quando stai con tua moglie o tuo marito e vi sopportate un po' non fate l'Eucaristia? Non è il frutto di quell'Eucaristia che avete celebrato qui? Non ti porta quell'Eucaristia a diventare una carne sola con la persona che ti sta accanto? Cosa ha fatto il Signore? No, il Signore... Ma io non credo che noi eravamo tanto amabili quando Lui ci ha visto per la prima volta. Eravamo amabili perché eravamo figli di Dio, sempre, però tanto disgregati, no? Lui guardava i dodici, li vedevano, uno litigava per i soldi, uno litigava per chi voleva essere primo, un altro aveva un carattere. Pensate, come avrà fatto Gesù a dire, questi domani saranno la mia chiesa, il mio corpo? Dove ha preso la fiducia Gesù? Perché sapeva che avrebbe donato il suo corpo, avrebbe donato il suo amore. Gesù ha preso la fiducia da questo, no? Io a questi figli voglio dargli la mia vita, voglio dargli il mio amore, voglio dargli il mio corpo. Ma adesso, come direbbe Paolo, non sbraniamo quel corpo, non tiriamoci a pezzettini di quel corpo, capite? Non sbraniamolo. Una volta Papa Benedetto, citando una frase di San Paolo, no? Disse, almeno non ci divoriamo a vicenda noi nella Chiesa, non divoriamo questo corpo. A me mi sembra, guarda, veramente a volte delle follie, diciamo delle cose folli. Io amo tanto l'Eucaristia, non faccio la comunione con tutti gli altri. Mamma mia, ma che cosa significa questa frase? Interrogate il Verbo di Dio, l'Emmanuele, interrogatelo. Interrogatelo. Interrogatelo se può essere contento colui che ha dato la vita per farci sentire un corpo solo. Io non mi sporco le mani con gli eretici, ma è morto per tutti. Quindi questo corpo qui, volente o nolente, è corpo di Cristo. Il Signore dà tutto il suo corpo per noi, sapendo che qui dentro c'è qualcuno che non vuole entrare in comunione con gli altri. In questo momento, pensate, è come se fossero annullati 2000 anni. Stiamo nella stanza del cenacolo. Eccolo, non sono io Gesù, Gesù è Lui. Voi siete gli apostoli, i discepoli. È la stessissima cosa. Gesù sa perfettamente, come sapeva allora, che qualcuno di voi non vuole entrare in comunione con gli altri. Lo sa perfettamente. E che fa? Va via? Adesso voi potete capire che cos'è il Corpus Domini. Potete capirlo adesso e potete illuminare tutti quei momenti della vostra vita dove non volete entrare in comunione con Dio. Cosa fa il Signore? Siccome l'amore di Dio trova il suo fondamento nei cieli, è fedele in se stesso Dio, Dio dice: non mi capiscono, non mi comprendono. E guardate che il Signore sapeva, conosceva tutte le eresie che ci sarebbero state, conosceva tutti i problemi di questa Chiesa attuale e quella futura. Nonostante Lui conoscesse tutto questo, non si è strappato i capelli, ha fatto un gesto molto più semplice e profondo. Io do tutta la mia vita a questi figli, senza aspettarmi niente in cambio. L'Eucaristia allora è così, e quando prendete l'Eucaristia, qui dentro brucia, perché quell'Eucaristia si è fatta carico dei tuoi tradimenti, dei tuoi tradimenti, dei tuoi tradimenti, dei tuoi tradimenti, del mio tradimento, di tutti i tradimenti, si è fatta carico di ogni tradimento. Quell'Eucaristia potenzialmente si è fatta carico di tutti i tradimenti dal primo all'ultimo giorno della storia, perché è la nuova alleanza. Domandatevelo, perché si chiama nuova alleanza ed eterna? Perché? Perché Gesù ha portato l'efficacia di questa alleanza, l'ha radicata nei cieli, cioè nel suo amore eterno con il Padre. Dio è diventata la garanzia di questa alleanza. Quindi, per questo allora, se pecchi 70 volte 7, il Signore ti dà ancora il suo corpo. Sarebbe appunto, no, molto più facile, no, pensare che l'Eucaristia è solamente lì nel tabernacolo. È vero, però noi allora andiamo e veniamo, stiamo più vicino a Lui. Se stiamo a un metro vicino a Lui siamo più santi, se stiamo a 20 metri meno santi. Questa è una lettura, ma capite anche voi, completamente da superare. La lettura del Signore invece è un'altra. Perché non diventi anche tu come ha fatto Gesù? Tu che ricevi questo fuoco dentro dell'amore, perché è un fuoco il cuore del Signore, è carne viva, è il suo amore, perché non fai altrettanto? E allora capite che fare l'adorazione, partecipare a messa, non è prendere e portare via l'Eucaristia. Ci vuole poco a capirlo, no? Infatti voi cosa dite qualche volta, in modo profetico? Dite, no? Come mai ho fatto l'Eucaristia e mi sembra che non ho fatto niente? E certo, ho gli stessi problemi di prima. E certo! È certo che gli stessi problemi di prima, è normale che gli stessi problemi di prima. quello è un amore in potenza. Devi diventare tu adesso quell'Eucaristia lì. Lo so, a questo punto ci fermiamo. Perché? Non bisogna prolungarsi troppo. E poi perché? Ognuno di noi, e lo ripeto, ognuno di noi ha la libertà di avvicinarsi a Dio come vuole. Se tuo marito non vuole venire a messa, tu non ce lo devi portare. Forse diventa più santo di te. Se tu senti che quell'Eucaristia che fai ti porta a donare la sua vita, la tua vita, e senti di donarla completamente, nessuno te lo può impedire. Quell'Eucaristia che stiamo per celebrare chiama tutti diversamente. Sant'Ambrogio celebrava l'Eucaristia con tutti i suoi sacerdoti, con tanti, però di Sant'Ambrogio ce n'è uno solo. E quando celebrava piangeva per quelli che, i suoi confratelli che erano peccatori. Piangeva e si offriva a lui. Come tanti santi, capite, si offrivano. Eppure era la stessa Eucaristia che facevano con gli altri. Qui ognuno di voi fa la stessa Eucaristia che io consacrerò fra poco, mangerà. Ma ci sarà qualcuno che sentirà dentro di sé un amore che gli cambia la vita. Oggi dirà, oggi mi è cambiata la vita. Qualcuno dirà, meno male che è finita la messa. La prossima volta andiamo a messa un'altra parte. Voglio dirvi che non siamo pecore, che abbiamo lo Spirito Santo e si diventa santi partecipando all'Eucaristia e lasciandosi formare un cuore nuovo.
Preghiamo. Abbiamo ricevuto, Padre, i doni del sacro mistero, la celebrazione che il tuo Figlio ci ha comandato di compiere in sua memoria, sia efficace soccorso alla nostra debolezza e ci conservi nella comunione con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Facciamo quindi memoria di questo grande dono della vita che è Gesù Cristo, che è il suo corpo e il suo sangue. I bambini faranno memoria essendo bambini, con la bellezza del loro corpo, con la semplicità. I ragazzi lo stesso, gli innamorati lo stesso, faranno memoria del corpo del Signore con il loro amore che è gioioso, frizzante. Gli adulti faranno memoria del corpo e sangue del Signore, sottolineando che cosa? Che anche loro stanno diventando corpo e sangue del Signore. E quando saremo tanto, 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 tanto adulti, tanto, che succederà? Spero che qualcuno, io ci penso sempre, che un mio confratello mi dica, vuoi l'Eucaristia? Sì, la voglio. E mentre faccio l'Eucaristia, spero, mi ricorderò che nel tabernacolo c'è ancora Gesù per le generazioni future, quindi non finisce la vita con me. Gesù rimane. I nostri padri sono morti sapendo che noi oggi avremo fatto l'Eucaristia con lo stesso Cristo che ha nutrito loro. È bellissimo, eh? Possiamo morire in pace? Perché Gesù è meraviglioso, è in mezzo a noi. È vivo ed eterno. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra e un dolce porto con due segni di violenza, sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita
e il tuo mondo in mano a lei. Madonna, Madonna nera è dolce esser tuo figlio. O lascia, Madonna nera, che io vi